Questa notte stavo pregando e dicevo: Signore, abbiamo fatto tanta strada, soprattutto alcuni di voi, per arrivare su questo monte. E gli raccomandavo a tutti e ciascuno, perché ognuno potesse ricevere grazia, potesse essere in quell'ascolto quello che permette di far penetrare nel cuore quanto lo Spirito di Dio prepara per ciascuno di noi. Pensavo a questa parola sul discernimento, che per alcuni è più semplice, per altri meno, dipende dal cammino che abbiamo fatto, e pregavo per questo. E il Signore che si stava riposando un po' con me, come dicevamo ieri sera, mi ha fatto capire questo: se uno arriva qui anche un po' digiuno, come qualcuno ogni tanto è, e riesce ad alzare gli occhi, a guardarmi negli occhi, dice il Signore, e a chiamarmi padre con cuore di figlio, già non si è perso nel viaggio e nella spesa, già guadagna tanto, già è arricchito. Dunque, dai in pace, mi diceva. Prendiamo il nostro libricino, alla pagina 3, il discernimento nel divino volere. Discernere significa individuare, scegliere e separare. La creatura viva ha il discernimento naturale per riconoscere ogni altra creatura viva. Non ha bisogno di studi né di ragionamenti. La riconosce immediatamente, come l'occhio la luce. Le è connaturale riconoscere la vita perché possiede la vita. Con questo si nasce. Ma non per questo non è dono, anche questo è un dono, come dono la vita stessa. Come dono dello Spirito Santo, questo è il secondo livello del dono. Il discernimento ci guida ad individuare la verità e scegliere il bene, a separare da noi stessi nella mente, nel cuore e nella vita tutto ciò che verità e bene non è, cioè il male. Per un credente che cammina con purezza di cuore e perseveranza alla sequela di Cristo, sostenuto dalla preghiera e dai sacramenti, nell'obbedienza e la fedeltà alla Chiesa, magistero del Papa e dei Vescovi fedeli al Papa, il dono diventa connaturale per la presenza appunto dello Spirito Santo che si trasfonde alla creatura che accogliendolo lo possiede. Ed è impossibile propinare la tenebra ai figli della luce, perché la menzogna si traveste di luce come un sole freddo, ma non sa travestirsi d'amore e non riscalda il cuore degli uomini. Questo ci diceva Gesù nel 2003. L'obbedienza e la fedeltà alla Chiesa per poter avere il discernimento come dono dello Spirito sono fondamentali per noi e per i consacrati, per tutti, e lo vediamo, perché quando non c'è questo la parola diventa un qualche cosa di imparato ma non vissuto, e magari trasformato dai propri pensieri, dai propri punti di vista, e tutto diventa confusione e la chiarezza scompare perché lo spirito contristato si allontana. Dunque l'obbedienza e la fedeltà alla Chiesa sono un punto irrinunciabile per noi e per tutti. I figli delle tenebre, quando parlano dei figli della luce, mentono sempre. Come può parlare della luce, di ciò che la luce illumina, dei suoi colori e del calore che diffonde chi si trova nel buio? Mentono anche inconsapevolmente, mentono perché possono solo mentire, perché non possono parlare di quello che non conoscono. Dunque il discernimento cristiano, ben lontano dall'incauto giudizio umano, è lo sguardo di Dio concesso ai suoi fedeli su tutte le cose. Diventa connaturale riconoscere il bene a chi possiede lo Spirito di Dio. San Giovanni ci diceva: ogni spirito che non riconosce Gesù non è da Dio, chi non è da Dio non ci ascolta. Tutto questo messo in pratica è molto per un cammino cristiano, ci configura figli di Dio e conduce alla salvezza. Quel messo in pratica ovviamente è centrale. Il 26 marzo di quest'anno Gesù ci diceva: chi non mette in pratica vanamente impara. Se non è messo in pratica, prima di tutto si dimentica la svelta e poi non ci serve proprio niente. Terzo livello del dono. Ma il Signore nel nostro specifico ci chiama figli del divino volere. È il discernimento indispensabile per essere accolti nel cuore della Trinità e innalzati già ora su questa terra allo stato primiero creato da Dio, deve poter riconoscere quanto al dono è proprio. Leggiamo il messaggio di Gesù. Figli del divino volere, voi siete chiamati a costruire il regno della divina volontà sulla terra. Dunque è indispensabile per voi discernere con precisione tutto quanto a questo regno appartenga, oppure no. Il vostro è un incarico di grande attenzione e di grande impegno. Attenzione per riconoscere con i sensi dell'anima e del corpo qualsiasi intruso, anche buono ma umano, nei pensieri, nelle parole e nelle azioni vostre e altrui, che si spacci per divina volontà senza appartenerle. Impegno perché dopo aver valutato con la potenza del dono supremo, ottenuto spendendo la vostra vita sulla croce di luce, potete e dovete trasformare. In questo e non in altro sarete ancora sale, ancora lievito, ma di santità divina. La volontà umana, non potendo competere, si inabisserà, ripudiata dalla creatura, non da Dio, da noi, ripudiata dalla creatura, che ritrovata la vita loderà il Padre suo nel suo regno, nel quale sarà entrata di diritto. Animo, figli prediletti, chi vive di volontà divina comprende, benedice e chiama. Vi avvolgo nell'amore, Gesù. Allora siamo chiamati a costruire il regno della divina volontà e vogliamo ricordarci ancora una volta che per costruire questo regno dobbiamo scegliere minuto per minuto, attimo per attimo, quelli che sono mattoni, i mattoni della costruzione, che appartengono a questo regno, che costruiscono il regno della divina volontà, non dei mattoni qualunque, i mattoni giusti, discernere con precisione tutto quanto al regno appartenga oppure no, perché come ci diceva il Signore, dei mattoni messi lì a caso non fanno una costruzione, fanno polvere, fanno macerie. Ogni mattone che scegliamo in ogni nostro atto, ogni gesto, ogni pensiero deve essere quello giusto. E non è poi così tanto faticoso se ci siamo allenati come ci è stato insegnato, come abbiamo scelto, come abbiamo voluto e come abbiamo sperimentato di quanto questo diventi il nostro riposo, come dicevamo ieri sera. Il vostro è un incarico di grande attenzione e di grande impegno, sì, ma è un'attenzione che diventa connaturale se viviamo nella divina volontà. È un impegno che diventa leggero se questo impegno lo svolgiamo in stretta comunione col Signore che lo vive in noi. Allora possiamo riconoscere con i sensi dell'anima e del corpo qualsiasi intruso, anche buono, ricordiamoci questo, anche buono, perché la divina volontà non è, ce lo ricordiamo ancora, non è la rinuncia al peccato, che è logico, mancherebbe altro, è la rinuncia alla volontà umana, anche santa, per vivere la divina volontà in ogni cosa, nei pensieri, nelle parole e nelle azioni, vostre e altrui, altrui nel senso che riconosciamo anche nell'altro quanto appartiene o no alla divina volontà. E questo anche per aiutarci. Impegno perché dopo aver valutato con la potenza del dono supremo, e ci ricordiamo che lo otteniamo appunto vivendo sulla croce di luce, spendendo la vostra vita sulla croce di luce, tutta la vita, non qualche momento, un po' sì, un po' no, ma sempre, perché se no, se facciamo le uscite, viene in mente Adriano Pallotti di San Giovanni Rotondo, quella che a 92 anni c'è la casa della divina volontà, che qualcuno di voi conosce, una santa donna, e mi diceva: prega per me, perché tu sai che si possono fare delle uscite e io non voglio fare le uscite. È semplice fare le uscite, basta fare la propria volontà appunto anche nel bene, quindi non è così complesso e bisogna stare attenti. Allora, spendendo la vostra vita sulla croce di luce, potete e dovete trasformare. Vi ricordate che il Signore ci diceva che accoglie il dono supremo rimane una creatura trasformata, totalmente ricreata, e diventa strumento di trasformazione del mondo. In questo e non in altro modo sarete ancora sale, ancora lievito, ma di santità divina. Gesù diceva in un messaggio, mi sembra la Luisa,
mi ricordo più se era mio o suo,
diceva: farò scomparire ogni altra forma di santità, perché adesso ha dato questo dono per gli ultimi tempi, dono supremo, e non ha senso fare un'altra via di santità per lui, perché vuole dare di più, vuole dare il massimo. Allora ci chiama a dare appunto il nostro eccomi, questo dono. La volontà umana non potendo competere, come possiamo noi, anche con tutta la buona volontà, con tutto il bene umano che possiamo e sappiamo fare se siamo nella grazia, come possiamo competere con la divina volontà? Noi che non siamo niente, ma nel divino volere invece siamo tanto, siamo tutto, siamo ricchissimi, perché siamo abitati da colui che è. Allora la volontà umana, non potendo competere, si inabisserà, ripudiata dalla creatura, da noi che a un certo punto ci disgustano, perché quando si ha il meglio si guarda quello che si è lasciato senza nessun rimpianto, senza nessuna nostalgia, anche con un certo disprezzo, perché in effetti la volontà umana che cos'è di fronte alla divina volontà? Se non quella cosa pasticciona di cui ci vogliamo liberare. Ritrovate la vita, maiuscola, loderà il Padre suo nel suo regno, perché la creatura che ha accolto, che vive, che ripudia la sua volontà è già nel regno. Questo ce lo dobbiamo sempre ricordare. Non è un regno che deve venire, che verrà, che ci sarà chissà dove, chissà quando, ma è qui presente adesso e subito, per chi lo accoglie, perché dice il suo sì e dopo averlo detto lo vive con perseveranza, con fede, con gioia, e lo trasmette e informa i fratelli perché sappiano che esiste e se vogliono possono sceglierlo anche loro. Animo, ci fa coraggio Signore, figli prediletti, chi vive di volontà divina comprende, benedice e chiama, appunto chiama gli altri, perché un bene così grande che facciamo ce lo teniamo in tasca di nascosto, no? Lo vogliamo comunicare a tutti e lo comunichiamo anche a chi non può ascoltare la nostra voce, perché nella divina volontà, nel Signore, con Lui, siamo presenti dovunque, in ogni tempo, in ogni spazio, in ogni cuore, e possiamo comunicarlo con la preghiera, con la nostra vita. Non possiamo immaginare dove può arrivare quel polline che ci diceva Gesù, sparso dal vento dello Spirito, che va a fecondare chissà quanti fiori, che sono altre creature, che possono sbocciare la vita divina. Vi avvolgo, che bello, ci sentiamo avvolti nell'amore. Qui abbiamo citato un messaggio alla Luisa Piccarelli, dove Gesù dice: chi possiede la mia divina volontà tiene la vista di conoscere ciò che appartiene alla mia stessa volontà, come dicevamo prima. Chi non possiede il mio volere divino è cieco e sordo e senza odorato per conoscere ciò che adesso appartiene. Facendo un paragone col primo livello del dono, uno che fosse morto non potrebbe riconoscere creature vive, né colori, né profumi, né fiori, né luci, né niente, perché non possedendo la vita, e questo è riferito al volere divino. A noi succede spesso anche con i fratelli che si scambino delle belle cose cristiane con il divino volere solo perché viene nominata la volontà di Dio, la volontà di Dio conosciuta da sempre ovviamente, ricercata, amata e ubbidita da tutti i santi di tutti i tempi, che se no santi non sarebbero diventati. Però dobbiamo sempre costantemente ricordarci che il dono del divino volere è altro da questo. Gesù a noi, il 5 di gennaio: i nemici più tristi sono quelli camuffati da amici del Signore che combattono le sue opere. Abitano abusivamente le tende dei giusti e danneggiano i fratelli che non sono pronti a difendersi, i più fragili, i pigri e quelli che non hanno conquistato il discernimento. Gesù a Luisa nel 35: la redenzione e il regno della mia volontà sono un tutt'uno, inseparabili tra loro. Non c'è interruzione né contrasto tra i mezzi e il fine. I mezzi della redenzione sono arrivati e lo scopo finale del Signore era quello del regno della divina volontà. Quindi certamente tutto poggia sulla redenzione. Vi ricordate quando abbiamo dato il ritiro che bisognava costruire la casa prima di mettere il tetto, vero? Ecco, senza i piedi della redenzione non si fa niente. Se non c'è la vita, la morte e la risurrezione di Gesù, non c'è nient'altro. Invece questo, i mezzi e poi il fine. Sempre a Luisa, questa pagina è tutta sua. E poi tu devi sapere che se non ci fosse la mia volontà in te, non avresti potuto comprendere il suo linguaggio celeste. Sarebbe stata per te come un dialetto estraneo. E questo noi lo sperimentiamo spesso con alcune creature, che parliamo della divina volontà e per loro purtroppo è un dialetto estraneo. È un dialetto estraneo, proprio perché non sono in grado di comprendere. Ma questo non vuol dire che dobbiamo crederci, arrenderci e ci atteniamo, no. Questo vuol dire che continuiamo con la preghiera, con la parola, soprattutto con la vita, perché Gesù ci ricordiamo che dobbiamo farlo vedere prima di parlarne. Dobbiamo diventare amore, quindi diventare Gesù. E poi piano piano anche quelli che sentono un dialetto estraneo, se sentono l'amore, se si interessano, se aprono il cuore, possono cominciare a capirne qualche parola e poi altre, e poi altre, e poi il Signore, che fa tutto Lui con la sua grazia, può comunque offrire il dono anche a questi. E noi glielo chiediamo continuamente. E poi la nostra preghiera ci diceva Gesù che accelera la venuta del regno e che i figli si moltiplicano. Allora non ci scoraggiamo quando qualcuno appunto ci guarda come con un dialetto estraneo. Chi possiede l'unità del mio volere è padrone d'agire, di fare quanto bene vuole, perché tiene in sé la sorgente del bene. Invece chi non possiede la sua unità non possiede la sorgente, quindi ha bisogno, se vuole fare il bene, della liberalità divina in ogni atto buono che vuol fare. Quasi atto per atto deve chiedere grazia per poter compiere il bene che vuole. Invece per chi possiede la mia unità il bene si converte in natura, e solo che vuole operare trova la sorgente del bene in sé ed opera. E questo è un punto molto avanzato, non dico di arrivo, ma insomma quasi. Però è una meta alla quale noi dobbiamo tendere, ad essere appunto sorgente. Ancora ci sono Luisa. Si ingannano quelli che pensano che la nostra somma bontà e sapienza infinita avrebbe lasciato l'uomo nei soli beni della redenzione, senza innalzarlo di nuovo allo stato primiero da noi creato. Allora la nostra creazione sarebbe stata senza il suo scopo e quindi senza il suo pieno effetto, ciò che non può essere nelle opere di un Dio. A proposito di questo messaggio, ho trovato una piccola riflessione molto interessante di padre Pablo Martín, che sapete chi è, vero? E diceva: questo regno che la Chiesa domanda incessantemente nel Pater, in rapporto alla redenzione e alla Chiesa, è come il frutto in rapporto all'albero. Esso è già essenzialmente presente nell'albero fin dall'inizio, fin da quando fu seminato. L'albero fu seminato e coltivato e cresce, si riempie di fogli, di fiori, ma il tutto è finalizzato al tempo dei frutti. Così la redenzione, i sacramenti, la Chiesa, tutta l'opera dello Spirito Santo in essa, tutto è finalizzato al regno della Divina Volontà. È chiarissimo questo. Era una conferenza sulla Luisa. A proposito della fedeltà alla Chiesa, il 27 di gennaio il Signore ci diceva questo: figlia mia, alcuni consacrati e non, pensano di aver capito cos'è giusto, stralciano dal mio Vangelo quanto di loro gradimento, depenano quello che non capiscono e sembra loro di troppo difficile applicazione oppure anacronistico, e propinano ai fedeli, seguaci o amici, il loro Vangelo, non il mio. Costoro si sentono giusti. Ci sono anche persone miti e stimate che non farebbero mai del male, fra virgolette, e fanno un male grande. Si auteleggono a criterio della verità e del bene e si fanno Dio. Io sono la verità, la via e la vita. E gli aggiustamenti umani, comunque motivati, portano lontano da me. Figlia mia, non tacere questo, ti benedico. Credo che di questa cosa abbiamo tutti una grossa esperienza, consacrati e non. Quindi sono tutti coinvolti in questo, questa fedeltà. E al di sopra dei tempi, dei luoghi, degli usi, dei costumi, di tutto il mondo, non ne parliamo. E non si può adattare, perché se no ci facciamo un Dio a nostra immagine e somiglianza. E siamo rovinati. Perché siamo noi chiamati a tornare, a ripulire, a far brillare, a far emergere quell'immagine e somiglianza pensata, creata, redenta e adesso ricreata nella divina volontà. Se ci facciamo ingannare da noi stessi, magari, dai nostri idee, pregiudizi, interessi, preconcetti, egoismi, possiamo fare un elenco lungo. Chi ci rimette siamo noi, non siamo furbi, siamo perduti. Qui è importante ricercare la verità vera e cercarla in purezza di cuore e mettere da parte qualsiasi cosa ci piaccia, ci interessi in quel momento, ci si accomoda e ci perde. Stiamo attenti su questo. E se lo sentiamo da altri, consacrati e non, non siamo chiamati al giudizio, ma al discernimento sì, per capire dove siamo. E poi alla preghiera, per ottenere luce a chi in quel momento evidentemente l'ha persa. Però la luce si perde se si seguono le proprie vie. Se non si sta attenti a seguire le vie che il Signore ci illumina con la sua parola, lampada in tutti i passi, sempre. Se spegniamo quella lampada, siamo nel buio, inciampiamo, non sappiamo neanche dove, teniamola bene accesa. A 6 di febbraio Gesù ci diceva: a voi non chiedo di curare gli effetti, ma di intervenire alla radice del male, che poi è ripreso nel messaggio di Quaresima. Sembra. Nel messaggio di Quaresima, nell'ultimo versetto ci diceva: non lo sgomento, non l'abbattimento, ma la lotta senza tregua con la potenza invisibile che sta rinnovando il mondo a via di luce e di sangue, estirpiamo la radice del male. Custodite la fedeltà e la pace. Cos'è questa radice del male? Se non la volontà umana. È da lì che è venuto tutto il guaio, no? Dobbiamo sempre ricordarci il punto di partenza, il cammino, e la meta, la radice del male, come sappiamo bene, è la volontà umana. L'abbiamo ripreso anche nella preghiera che abbiamo fatto al 3 di aprile, e dicevamo appunto: nel dono del divin volere ci viene offerta la possibilità di intervenire alla radice di ogni male, estirparlo per sempre da noi e dall'umanità. È la volontà umana, miope, egoista e orgogliosa, la radice di ogni male. proprio quella volontà che in Adamo ha disubbidito al Creatore e ci ha chiuso le porte del paradiso terrestre, al quale eravamo destinati dall'amore, che ci ha pensati e ci ha chiamati all'esistenza per la gioia e per la vita e non per il dolore e per la morte. Allora, tornando al discorso che dobbiamo stare attenti, che dobbiamo stare attenti in ogni cosa, senza fare le uscite. Ogni cosa vuol dire ogni cosa, anche se le cose le scopriamo un po' per volta. D'altronde è tanto che camminiamo, no? Però ogni giorno scopriamo che c'è anche quella cosa alla quale ieri non avevamo pensato. Ed ecco che anche quella cosa entra e viene vissuta nella divina volontà. E poi un'altra cosa, e poi un'altra cosa, fino a quando il nostro cerchio sarà completo e potremo essere totalmente, senza scoraggiarci, ma senza addormentarci, però, svegli, diamoci da fare. Animo, ci dice il messaggio di Gesù oggi, no? Sia benedetto quel Gesù che vive in noi, benedetto da noi e dai fratelli intorno a noi. I fratelli intorno a noi benedicono Gesù a causa di noi. Che questo è bello, no? È importante. Quelli che ci vedono, che vivono vicino a noi, che ci incontrano, che parlano con noi, benedicono Gesù per questo. Perché Gesù possa trovare il suo cielo e rimanere consolato e consolarci con la sua divina presenza, sceglierci e offrirsi a noi come dimora per sempre, e siamo ancora in quel magnifico riposo. Mi è piaciuto tanto, sai? E questo ve lo devo leggere. 9 di febbraio. Ci sono creature che entrano in un negozio, vanno dal medico e addirittura a confessarsi, non perché ne abbiano bisogno, ma per ottenere che qualcuno per un momento si interessi di loro. Evidentemente ci sono, no? Le spinge l'ansia di ricevere un'attenzione, di essere al centro e si parli di loro. Se fossero uscite da se stesse per emigrare in me, non avrebbero questi bisogni e nessun altro bisogno. Perché nella mia volontà tutto è a disposizione dei figli e chi vive con me fra le mie braccia. Che altre attenzioni potrebbe desiderare? Molti sanno esprimere concetti elevati, ma quando sono chiamati a realizzarli si scopre che erano solo conversazioni e parole vane. 22 di febbraio. I miei atleti mi daranno gloria. Figli benedetti, vi ricordo che il figlio del divin volere è un atleta dell'anima e del corpo. Ci riconosciamo qui.
Sì.
E voi sapete che gli atleti si allenano duramente per poter affrontare lo sforzo nell'intensità e nel tempo. Dunque non ci si improvvisa e i facili entusiasmi sono come una corsa senza allenamento. Ma tutti possono essere preparati con la mia grazia se lo vogliono davvero. Allora l'entusiasmo crescerà lungo il cammino con l'amore e la conoscenza, e i miei atleti mi daranno gloria. Vi benedico. Per adesso vorrei chiudere qui.
Semplifica.
No, mi va bene questo.
Meglio che non mi vedano adesso seduto, tanto ormai la luce la conosco. Ecco, solo aggiungere una piccolissima cosa. Io, come dicevo, semplifico. Allora, il bene, il discernimento tra il bene e il male. Il bene, facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza. Il male, facciamo Dio a nostra immagine e somiglianza. Molto semplice, no? diceva da loro che bisogna tornare sempre alla sorgente per capire. Alla sorgente che cosa è accaduto? Nel momento in cui, ecco, si è accolto l'invito del serpente, è stato detto: facciamo Dio a nostra immagine e somiglianza. Come dico sempre, il peccato di sempre, ogni volta che l'uomo cerca anche di adattare il Vangelo, o di tagliare, o di anacquarlo, o di farlo diventare più dolce e molto insipido, allora non fa altro che fare Dio a propria immagine e somiglianza, mentre invece il punto di partenza e il punto di arrivo è lo stesso: facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza. Tutto questo passa attraverso la redenzione. È sempre la storia dei tre fiat: il fiat della creazione, il fiat della redenzione, il fiat della santificazione. Allora, ecco, le attenzioni di Gesù, e come anche l'ultima frase del messaggio, vi avvolgo nell'amore, vedete, l'amore con la A grande, con la A maiuscola. Queste sono le attenzioni del Signore, ma le attenzioni non ce le fa per consolarci, anche per consolarci forse, e anche per farci sentire importanti, no? Ed è vero questo fatto.
Lo siamo.
Sì, lo siamo, però abbiamo bisogno di sentircelo dire. Ed è vero la cosa che molte volte, entrando in un negozio, oppure com'era, oppure addirittura quando ci si viene a confessare, è vera questa cosa qui, quando poi invece noi non abbiamo bisogno, perché ecco, siamo importanti per il Signore, e lui ce lo fa sentire, perché tutto quello che, anche di questi tre giorni, tutte le parole che il Signore ci dice, e che poi noi che facciamo il ritiro una volta, vabbè, tutti quanti facciamo il ritiro una volta al mese, chi da su e chi da giù, comunque lo facciamo, sono attenzioni del Signore queste, non sono cose così tanto per farle, o perché c'è un dovere di farle, o l'incontro settimanale, o l'incontro mensile, no? Queste sono le attenzioni con cui Dio ci fa comprendere che siamo importanti per Lui, e ci avvolge continuamente nell'amore. Non è solamente nel messaggio di questo ritiro, Gesù ci dice: vi avvolgo nell'amore, e allora vabbè, per questo ritiro siamo a posto, siamo avvolti nell'amore. No, è sempre così, siamo sempre avvolti nell'amore, non è che solo adesso. E allora ecco che quando siamo avvolti in questo amore, siamo anche capaci di discernere, siamo anche capaci di comprendere, siamo anche capaci di crescere, perché alla fine è tutta una crescita, no? Però il bello è che è una crescita, come dire, quasi a voler ritornare indietro, perché è ritornare alla sorgente, no? Facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza, poi facciamo i salmoni, facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza. Allora teniamo sempre presente il punto di partenza e il punto di arrivo, perché è quello che ci fa comprendere poi il bene e il male, il discernimento, il bene e il male, e il discernimento non solo tra il bene e il male, ma nel bene stesso, tra il bene con la lettera minuscola e il bene con la lettera maiuscola, perché il bene con la lettera maiuscola è il bene del divin volere.